Tzadikim, Baruch Hashem, abbiamo una nuova settimana, abbiamo una nuova parasha, e non solo questo, questa settimana Be'ezrat Hashem Yitbarach, abbiamo Rosh Chodesh Nisan, domani sera Be'ezrat Hashem Yitbarach, inizia Rosh Chodesh Nisan, questo mese che è capo di tutti i mesi, questo mese che è il nome stesso dice Nes, miracolo. E quando si pensa a Nisan, non si può pensare su Nisan senza pensare sul Mashiach, non c'è modo. E Nisan, Hashem ha salvato Am Israel, e in Nisan, Bezrat Hashem, salverò Am Israel. Dice il profeta Irmia, dovete sapere ci saranno giorni dove non diranno più la gente, chi è Hashem? Nessuno chiederà chi è Hashem, chi kulam yeduoti, dice il profeta, tutti conosceranno Hashem, le miketanam ve'ad gedolam, del più piccolo fino al più grande. Perché? Interessante, perché da dove viene la conoscenza di Hashem? Io perdonerò tutti le loro trasgressioni e io dimenticherò tutti i loro peccati. E dopo? Che succede dopo? Vaya acharechen eshpoch et ruchi, io metterò il mio spirito al kol basar su tutti gli uomini, venibu benechem ubnotechem, e le vostre figli saranno profeti. Sì, le vostre figli saranno profeti. Vezekenechem, e le vostre anziani avranno visione. E tutto questo sarà il Mashiach. Uno può immaginare questo, che le piccoli saranno profeti, le bambini piccoli saranno profeti. E questo succede, questa luce quando succede? La luce sempre sta nel filo del buio, e nel filo della oscurità, là, quando sembrerà Chas v'Shalom, che non c'è, là, questo momento là, arriverà la luce. E beh, tzadikim, dovete sapere che questo è il dovere nostro, è preparare noi stessi a Pesach. Uno non può arrivare a Pesach senza preparazione. Abbiamo letto il Shabbat scorso, a Chodesh Hazeh, noi ebrei siamo come la luna, non siamo paragonati al sole. Il sole, dice HaKadosh Baruch Hu, è una cosa stabile, una cosa statica, una cosa che non cambia. Invece la luna, dicono le maestri, la luna ogni mese cambia, ogni mese da nuovo. E la cosa più interessante e che noi non santifichiamo il mese quando la luna è piena, perché se tu vuoi dare gloria alla luna, forse è la cosa giusta, è santificare il mese quando la luna è piena. Invece noi santifichiamo il mese al momento dove non ci sta, al momento là, c'è un piccolo momento nel mese dove la luna non si vede, là santifichiamo la luna. E la domanda perché? Perché santifichiamo la luna a questo momento là dove non si vede? Perché quando la luna non viene vista, vuol dire che la luna adesso deve scegliere qual è la direzione che lei vuole andare. E qual è la direzione che la luna va? La luna va attraverso il sole, perché più che lei va attraverso il sole, più che lei è pieno. Dicono le maestre, tu sai quando sei santificato? Sei santificato quando non ce l'hai il sole. Però scegli di andare nella direzione del sole. Incredibile. Se manco devi essere un tzaddik, manco devi fare una mitzvah, basta che scegli che vuoi essere un tzaddik, basta che scegli che vuoi fare la mitzvah. E questo vuol dire santificare il mese. Al punto là, ossia, quando si chiede a qualcuno qual è la direzione che vai, Questa è la domanda che ognuno deve chiedere adesso capo mese di Nissan, prima della sede o 2 settimane da oggi, Besrat Hashem. Uno deve chiedere a se stesso dove vuoi andare. Dove vuoi andare? E speriamo che vuoi andare. Speriamo che non sei contento con dove sei, perché se sei contento con dove sei, già non arriverai a nessun posto. Devi volere andare. Dove vuoi andare? Basta voler andare nella direzione di Hashem. I maestri, due cose fondamentali. La prima cosa è che uno deve volere cercare Hashem. Tu devi cercare Hashem. Devi volere essere vicino a Hashem. Devi cercare Hashem. Questa è la prima cosa che devi fare. E se tu pensi che tu hai trovato Hashem, sappi che sei molto lontano. Perché il fatto che tu capisci che devi cercare vuol dire che non ci sei arrivato. E se tu ci pensi che ci sei arrivato, vuol dire che non hai capito niente. Quindi la prima cosa è cercare Hashem. Ognuno di noi deve essere, io ho già trovato, io so chi è Hashem. No, se tu pensi che hai trovato e sai chi è Hashem, non sai niente ancora. Dopo che uno sceglie di cercare Hashem, di voler essere vicino a Hashem, adesso c'è un secondo cosa che deve fare. Deve capire come si fa, qual è il cammino che si deve camminare per arrivare. Perché io posso volere andare attraverso il sole, però devo sapere qual è il cammino. Quindi la prima cosa è la ricerca, però la seconda cosa, qual è questo cammino? È il cammino di arrivare a Hashem, non c'è un cammino arrivare senza la Torah. Digano le maestre, Anochi, io sono il vostro Dio, perché in seconda parola Anochi, dice il Zohar, HaKadosh, che Anochi, va l'acronimo, Anochi, Nafshi, Ketivat, Yaivat. Io la mia anima, traduco di aramaico, io la mia anima l'ho scritto dentro la Torah. E questo è quello che un uomo deve sapere. È il cammino di andare attraverso la Torah. Però, e questo è molto importante, a volte quando noi iniziamo a concentrare sul cammino, su questa Torah, mitzvot e tutto quanto, dimentichiamo l'inizio perché abbiamo iniziato a cercare il cammino. Ossia, tu se inizi a fare le mitzvot e la Torah e dimentica che la prima domanda era che tu cerchi a Kadosh Baruch Hu, ossia che tutto questo è solo un cammino per arrivare a Kadosh Baruch Hu, Aschas Shalom. Questo può essere il veleno, ma sia, come dice il maestro, se un uomo è meritevole, la Torah sarà per lui la vita, però se mai sia lui non è degno, sarà la sua morte, Aschas Shalom. Perché la morte? Perché studiare la Torah e fare le mitzvot senza capire qual è il motivo iniziale perché hai iniziato a fare è come veleno. E la maestra dice che questi è Purim e Pesach. Purim rappresenta la ricerca di volere avvicinarsi a Hashem. I Pesach simboleggia la luce quando uno già arriva pronto e capisce qual è il cammino che deve camminare. E per questo in Leila Seder abbiamo 15 passi, ci parleremo bene del Besrat Hashem, se avremo il merito, Besrat Hashem, Kadesh, Uchatz, Karpas, Yachas. E questo Tzedikim e forze Purim, voi dovete sapere che c'è una domanda da fare. C'è una domanda da fare. Vediamo che adesso nel mondo stiamo distruggendo Amalek. E abbiamo visto grandi Amalekiti che Baruch Hashem sono morti. E Tzadikim ci stanno succedendo ogni giorno tantissimi miracoli. Noi non ci riaccorgiamo quello che sta succedendo in Eretz Israele. Quando missili stanno cadendo e quanto miracoli, miracoli dopo miracoli dopo miracoli. L'altro ieri c'era un missile che è caduto dentro una yeshiva. Yeshiva di Boyan, pieno di alunni. Per caso c'era qualche kiddush, sono tutti usciti fuori e per caso quando tutti sono usciti fuori è caduto il missile dentro il Beit HaMidrash, dentro il posto di studio. Ma sì, che succedeva? Si era pieno. E così storia dopo storia, e quello è andato a prendere la sua scarpa, e quello è sceso per fare quello, e quello è andato là, e il missile è caduto là al momento quando... Miracolo dopo miracolo. La problema... Che a volte quando si vede così tanto miracoli si abitua e si può pensare che già questo non è miracolo, fa parte della natura. E questa forse è la storia della Megillah, per questo tutto è iniziato con Purim. Perché la storia della Megillah è esattamente questo, che Hashem sta là per un, in un modo nascosto, rivelato, deve avere gli occhi per capire che tutto è Hashem. E questo tzadikim, lo che uno, ognuno di noi deve sforzare adesso, dobbiamo capire questi tempi che siamo, sono tempi speciali, tempi storici, e ognuno di noi deve prendere questo momento, questa storia di caso, forse anche la storia di Vayikra. Noi, Bezrat Hashem, questo Shabbat inizieremo a leggere il libro di Vayikra, il terzo libro. Adesso ci sono gente che per loro il libro di Vayikra forse sembra il libro meno interessante, perché è un libro per vero, non c'è niente da dire, meno storia dell'altro libro. Però noi sappiamo che tante volte la nostra Torah, la cosa che sta nel mezzo, è la cosa più importante. Come che abbiamo la menorah nel Beit HaMikdash, tre candele a destra, tre candele a sinistra, e c'era quello nel mezzo che lui era la profondità, che da lui usciva tutti gli altri bracci del candelo. Quindi forse Vayikra è il succo della Torah. Torat Kohanim, il lavoro sacerdotale, i sacrifici, le korbanot. E questo libro inizia con il libro di, con il versetto di Vayikra. Vayikra El Moshe. Sì, HaKadosh Baruch Hu chiamò Mosè. E la parola Vayikra, che chiamare la Aleph, è piccola. Noi sappiamo che ci sono qualche lettere che sono piccole. E la domanda è perché è piccola? E la cosa più strana è che noi sappiamo che di solito le lettere piccole e grandi furono scelte di HaKadosh Baruch Hu stesso. Invece qui i maestri ci insegnano che Mosè, da testa sua, ha scelto fare una piccola lettera di Vayikra. Perché tzadikim, c'è una grande differenza tra la parola Vayikra e Vayiker. Se noi togliamo l'Alef, che è piccola, e concentriamo sulle prime quattro parole, Vayiker. Vayiker, dovete sapere, Vayiker vuol dire caso, e Vayikra vuol dire una chiamata. La differenza tra un caso che è casuale, è una chiamata, perché una chiamata, tzadikim, c'è una grande differenza tra una cosa casuale e una chiamata. Voglio dire che uno ti sta chiamando per una cosa molto ben definita, una chiamata. Non è una parola, non è una chiacchiera, una chiamata. Quando io ti chiamo è perché ti voglio dire una cosa specifica. Dicono i maestri, e questo è quello che fa Moshe Rabbeinu qui. La vita, tanto tutto sembra Vayikar, sembra un caso. Sì, quello succede qui, quello succede là. Diciamo, c'era bene o no? Qual è la differenza tra la parola Vayikar, che è caso, e Vayikar, che è chiamato l'Alef? Chi rappresenta l'Alef? L'Alef rappresenta HaKadosh Baruch Hu. Se tu capisci che l'Alef HaKadosh Baruch Hu sta dietro di tutto, a questo momento, tzadikim, a questo momento non c'è niente di capire che ogni cosa che succede nella nostra vita è una chiamata di Hashem Yitbarach a ognuno di noi. E questa chiamata ti deve svegliare, ti deve portare a cambiare. Questo, tzadikim, è la storia di Vayikra. E già abbiamo parlato l'anno scorso sulle Midrashim, che l'inchiostro che è rimasto. Non voglio adesso ripetere tutto quanto là. Dio, ma se anche l'Alef è piccola, perché l'Alef, tra parentesi, c'è un libro, si chiama Megaleh Amukot. Megaleh Amukot ha scritto 90 spiegazioni perché l'Alef è piccola. E c'è scritto che c'erano 1000, perché abbiamo perso. C'erano 1000 spiegazioni in un libro. Perché l'Alef è piccola? Forse perché Alef, se tu la scrivi completa, vuol dire 1000. Elef, forse è quello perché 1000. Alef i maestri piccoli perché i bambini, quando iniziano a studiare, lì le maestri vengono le puri, Yavo HaTeorim. Riascube Teorot, vengono le puri. Chi sono le puri? Le bambini. E loro che fanno? Lavorano Beteorot. Quanto le bambini sono importanti. Quando HaKadosh Baruch Hu ha voluto dare la Torah sul monte di Sinai, ha chiesto a HaKadosh Baruch Hu: io voglio garante, non ti do così, tu vai alla banca, vuoi una prestita, vogliamo garante, dammi garanzia. Ha detto a HaKadosh Baruch Hu: io vi do la Torah, però chi è la garanzia di questo Torah? Hanno detto: chi garante? Avraham, Yitzchak, Yaakov. Abbiamo meglio dei nostri patriarchi. Ha detto a Kadosh Baruch Hu: come uno che già ha un debito al banco può essere garante? Tu puoi portare non puoi portare un garante che già è debito. E da che sbacco no, già hanno debiti. Ah, vabbè. Adesso Abramo, Isacco e Jacob non va bene. Dovremmo scegliere con Miriam. Meglio da loro le tre pastore che hanno fatto uscire. Zaccadosh Bachu anche loro hanno debiti senza entrare perché ognuno aveva le sue debiti. Perché se sei umano ce l'hai debiti, attraverso Hashem sicuro ce l'hai debiti, tutto che Hashem ti fa è un regalo. Allora ha detto va bene, che si fa? Ha detto a Kadosh Bachu, hanno detto portiamo le bambini garanti a Kadosh Bachu. Ah, bambini non hanno debiti. Perché da bambino hanno debiti? Perché fino a che hanno 13 anni non hanno doveri. Se tu non hai un dovere, non puoi avere un debito. Questo la Torah, bischut yeladim, grazie alle bambini, e Bemet Pesach Tzadikim, è la festa delle bambini. Vingad et HaLevinra, deve raccontare a tuo figlio lo che è successo in Egitto, anche se lui l'ha sentito già 1.000 volte. Spiegalo 1.001 volta. È la verità. Che uno che un po' impara e insegna sa che ogni volta impara una cosa nuova. Però Bemet Tzadikim, tutto questo libro parla di sacrificio. Tutto il Chumash di Vayikra parla tanto di sacrificio. E c'è tanto bisogno di capire quali sono i segreti di questo sacrificio. E il Maimonides dice una cosa interessante. Dice il Maimonides, Rambam, tu sai perché un ebreo deve fare sacrifici? Perché nell'epoca antiquamente tutti quelli che erano idolatri lavoravano gli animali, ossia gli animali erano per loro dei. Come adesso in India, quando una mucca passa là, tutti si fermano. Ha detto il Rambam, noi ebrei dobbiamo portare sacrifici per capire che noi siamo diverso degli idolatri, non siamo idolatri. Perché noi questi animali lo sciachtiamo. Viene il Nachmanides. E dice, io non sono pronto a accettare questa spiegazione. Perché? Dice Nachmanides, chi è il primo che ha portato il sacrificio? Cain e Abel. Cain e Abel non c'erano idolatri ancora. Noè, quando esce dall'arco, c'erano altri idolatri. Lui era l'unica persona. Dice Nachmanides, io non sono pronto a accettare che il motivo perché si porta i sacrifici è per far vedere che noi non siamo idolatri. E per questo dice Nachmanides, che per forza dobbiamo dire che il motivo dei sacrifici e per fare capara, per fare perdono. Adesso come lavoro? Perché un sacrificio è un perdono. Tzadikim, ognuno di noi ha due elementi. Abbiamo dentro una cosa pura, 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 la neshama. Per l'altro lato, ognuno di noi ha anche un animale dentro. Il behemah, sì, c'è scritto. Che dice qui del primo versetto? Davvero, Bnei Israel, Mamatale, Madam Kiakniv Mikem. E l'uomo deve portare un sacrificio. E in ebraico dobbiamo essere attenti sulle parole Yakniv Mikem. O se dovete sacrificare il sacrificio da voi. Da Mikem è interessante, in ebraico deve scrivere Adam Kiakniv Korban. Un uomo che sacrifica un sacrificio, no, un uomo che sacrifica un sacrificio da voi, da loro. Se tu stesso sei l'animale, tu stesso devi sacrificare tu stesso. Però che possiamo fare se sacrifichiamo noi stessi? Mai sia, facciamo un altro peccato e non possiamo vivere se sacrifichiamo noi stessi. Se va bene, sacrifici un animale, però capisci che questo animale che tu sacrifici era bisogno di essere te. E questo dice il Ramban, Nachmanides, questo è il concetto del perdono, del perdono, il perdono è il fatto che tu capisci che tu devi sacrificare un animale che ci sta dentro di te. La verità è che anche questo viene dubbiato, perché Cain e Abel che peccati hanno fatto? Hanno fatto peccati? Quindi, che peccati vogliono espiare loro? Che sacrificio hanno portato loro? Quindi anche il Nachmanides c'è chi dubbia questa spiegazione. Dice il Maharal, sacrificio è una cosa molto più alta di questo. Dice il Maharal, noi sappiamo che in questo mondo ci sono quattro elementi. Quali sono i quattro elementi? Elementi sono non gli elementi che l'uomo fu creato, ma i tipi di cose. La prima cosa che sai se c'è il domen, tutto ciò che non c'è vita, sabbia, sassi, montagne, sì, tutto questo, terra, questo si chiama domen. Livello più alto E zomeach, tutto che cresce, piante, fiori, questo secondo livello. Terzo livello, fai, animale, sì, cane, mucca, gatto, tutto quanto là. E quarto, la ultima, è l'uomo. Che l'uomo deve essere superiore a tutti gli altri. Anche che, un uomo che non è studiato là, forse un animale è meglio di lui, forse. Però comunque ci sono questi quattro livelli. Direi, ma sì, quando tu porti un sacrificio, tu stai mettendo tutte e quattro cose sull'altare. Uno, stai mettendo il sale. Perché metti il sale? Perché il sale rappresenta le sassi, la terra, le montagne, tutto che non ha vita. Dopo metti anche legno. Perché? Perché come fai il fuoco senza il legno? Quindi ce l'hai nel mondo vegetale. Dopo metti l'animale. E dopo tu, non è che metti tu stesso, però tu sei là, devi mettere le tue mani sul sacrificio, devi fare qualche benedizione, devi dire qualche versetti. Quando prendi tutti questi quattro elementi e lo porti a fronte a Hashem, è come che il sacrificio non è solo un perdono, non è un cosa di perdono, di idolatria, è un punto di riconoscimento che lui è il creatore. E questo fa senso, questa spiegazione. Ok? Caine e Abel per forza non c'erano idolatri. E Caine e Abele per forza non hanno fatto ancora peccati, perché non è successa ancora nessuna cosa al momento là. Anzi, questo sacrificio che ha portato tutta la storia, come conosciamo, che Caine ha ucciso Abele. Comunque però, tutti sono d'accordo, e questo è interessante, che il sacrificio che hanno fatto di Pesach gli ebrei a Egitto è diverso. Sa tutti le spiegazioni perché noi sacrifichiamo non è valido. Per questo sacrificio che gli ebrei hanno fatto in Egitto, Corban Pesach, e il sacrificio che gli ebrei hanno fatto in Egitto è solo come che dice il Maimonides, per fare vedere che noi non siamo idolatri. Dice la Torah, Mishru ukulachem, che vuol dire Mishru? Mishru yedechem. Voi siete idolatri come gli egiziani, prendete le vostre mani e lasciate questo animale, Mishru yedechem. Questa è una cosa interessante. Tante volte l'uomo ha le sue vizie, i suoi desideri, il posto dove lui cade. Prima di poter sacrificare, uno deve prima distaccare. La prima cosa che dice a Kadosh Baruch Hu, messo le mishkuet, dai, levate le mani, alzate le mani, non toccare, non toccare, non toccare, levate le mani. Prendete questo animale, mettetelo sul letto per 3 giorni, là, senza muovere, senza niente, solo dopo shachtare. Questo fa parte di Mishru, qui è sempre parte del processo della purificazione che ognuno di noi deve fare questa cosa. E che deve fare con questo animale? Deve prendere il sangue. Questo sangue lo deve mettere sulle stipide. Perché? Perché quando arriverò io per fare le piaghe del primogenito, io vedrò il sangue che si sono sulle stipidi e così non ammazzerò chi ci sta in questa casa. Dice Rashi. Aspetta, questo sangue dove stava? Sulla stipide dove? Sulla stipita che sta fuori casa o dentro casa? Su quale stipidi stiamo parlando qui? C'è la sci che era dentro casa. Se noi immaginiamo, così almeno ci hanno insegnato, che da fuori hanno fatto il sangue. Ma se no, 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 il sangue non era da fuori. Il sangue era di dentro. Se il sangue sta di dentro, a che funzione ha il sangue? Se Akadosh Baruch Hu la deve vedere. La verità che non cambia per Hashem, si sta dentro o fuori. Anche se tu non metti il sangue, Hashem vede tutto. Tu devi mettere il sangue per te, sai tu chi la devi vedere, non Hashem che la deve vedere, sei tu quelli che la deve vedere. E se dovessi mettere prima il sangue sopra o fiancati? Abbiamo le due fianchi, abbiamo sopra. Dove si mette? Per iniziare, dove si mette? C'è una discussione, dove si mette? Discussione tra chi? Tra Akadosh Baruch Hu e Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu dice a Moshe prima mettere le sangue sulle fianchi, sì, e solo dopo sopra. Il Moshe dice a Amisrael no, fate al contrario, mettetelo prima sopra e dopo fiancati. Uno, scusa però Moshe, Hashem ti dice qualcosa, che ti dà diritto a cambiare lo che dice Hashem? E anche qual è il motivo? Ci sono tante spiegazioni. Ma si dicono che c'era una grande discussione filosofica tra Kadosh Baruch e Moshe. È ovvio che l'estipito sopra rappresenta il creatore, sopra Kadosh Baruch sta sopra. Invece le fiancati rappresentano il popolo che sta sotto a Kadosh Baruch. Ha detto a Kadosh Baruch, voi volete che io fai per voi miracoli? Voi dovete iniziare a lavorare per prima, prima da fianco, prima voi. Dopo che lavorate voi, vengo io da sopra. Quindi prima si mette fiancati e dopo si mette sopra. Ha detto Moshe Rabbeinu per HaKadosh Baruch Hu. Se noi aspettiamo che il popolo ebraico inizi a lavorare, chissà, Hasb Shalom, forse non si arriva a nessun posto mai. Inizi a lavorare te e Bezrat Hashem. Dopo che lavorerai te, faremo anche noi. Questa è la discussione famosa. Prima Am Israel fanno Teshuvah e dopo Kadosh Baruch Hu accetta, o prima Kadosh Baruch Hu fa fare loro Teshuvah. In mezzo a chi, quando Kadosh Baruch Hu ci vuole bene, ogni tanto ci manda così un messaggio, un messaggio, un messaggio. Noi a Leila Sa diciamo tre cose: Pesach, Matzah e Maror, d'accordo? Che rappresentano ognuno di loro. Molto interessante, no? Pesach rappresenta la salvazione, Matzah rappresenta i miracoli, le cose positive. Invece il Maror, che rappresenta Maror? Maror rappresenta le cose amare, le cose negative. Io mai se non hai capito. Pesach, la tua salvazione, ha due forme. A volte la forma della salvazione è la Matzah. Cose piacevoli, cose buone, cosa bianco, cosa così. Hashem, positivi. Una volta la tua salvezza, no, la tua salvezza è cose amare, attraverso le cose amare, attraverso le sofferenze, attraverso le cose, come che abbiamo detto, Amisrael come l'olio di oliva, più che tu la schiaccia, più che esce l'olio. E questa è la storia di Pesach. La Pesach è capire che non importa se nella tua vita ce l'hai Matzah o ce l'hai Maror, tutto che ce l'hai è una chiamata, non è per caso, è una chiamata di salvezza che Hashem ti sta mandando. Comunque le stipidi. C'è chi dice Avram, Yitzhak, Yaakov. Avram sopra, Yitzhak, Yaakov fiancato. C'è chi dice no, HaKadosh Baruch Hu, Moshe e Aaron. C'è tanto di approfondire su questi stipidi, perché c'è bisogno di mettere sangue sulle stipidi. Sì, capisco che ci viene un segno, però possiamo fare anche altre cose. Possiamo mettere, per esempio, la pelle dell'animale. Se noi vogliamo far vedere che non siamo idolatri, mettiamo la pelle dell'animale. Fa parentesi, ognuno di noi sta mettendo la pelle dell'animale, no? Quando tu scrivi la mezuzah, su che la scrivi? Sulla pergamena. La pergamena qual è? La pelle dell'animale, sì. Mettiamo pelle dell'animale, mettiamo una pergamena, più bella, con Shema Yisrael, sulle stipidi. Nel senso del sangue. Che rappresenta questo sangue? E fa parentesi, tanta della storia di Egitto è sangue, sangue, sangue. 10 piaghe, inizia con le sangue. Kadosh Baruch Hu Moshe Rabbeinu fa vedere il sangue. Hashem che dice che mi dà, che neged mi dà. E lo Znai della Torah dice, tu sai perché si deve mettere sangue sulle stipidi? Per fare svegliare la misericordia di Hashem. Perché? Dice lo Znai della Torah, ogni giorno il faraone uccideva 300 bambini. 150 alla mattina e 150 di sera. Perché? Perché lui aveva una malattia di pelle. E per avere guarigione di questa malattia di pelle si deve fare un bagno con sangue. Colui alla mattina prendeva 150 bambini e deve essere sangue di un bambino e di sera e così faceva doccia mattina e sera. Non solo questo, quando al Nilo hanno buttato, tanti sanno la storia che Moshe, che Kadosh, che Faraone ha decretato ogni uomo che nasce buttava nel Nilo. Quanto c'era? Ma quella quantità di bambini che furono messi sul Nilo? C'è un Midrash che dice addirittura che erano 600.000 la quantità di bambini che furono messi. Dice lo Znai Matorah, noi prendiamo il sangue e lo mettiamo sul stipide e diciamo a Hashem, ricordati questo sangue di tutti i bambini che fu versato, ricordati tutti questi bambini che furono buttati al Nilo e vedi questo sangue e grazie a questo sangue hai misericordia e pietà su di noi e per svegliare la misericordia di Hashem. E fra parentesi, quanto è degno che questo rabbino dà questa spiegazione? Per questo rabbino si chiama Rav Sorotzkin, chi lo scrive questo Chiddush, lui ha vissuto l'Olocausto. Un bambino che ha visto l'Olocausto può scrivere una spiegazione così: che il sangue che sta sulle stipidi è per svegliare la misericordia di Hashem, far ricordare a lui tutte le sofferenze che ha visto e stanno soffrendo. E questo è quello che il Dio dei Maestri che Bezrat Hashem con la Ribrah Mashiach, Kadosh Baruch Hu metterà un vestito che è tinto tutto con sangue. Kadosh Baruch Hu, dovete sapere, lui ha un vestito speciale. Questo vestito speciale e dei vestiti dove ci sono scritte tutte le canzoni che hanno fatto a Kadosh Baruch Hu, che hanno fatto a Misrael. Il Cantico del Mare è scritto là, il Cantico di Miriam è scritto là, il Cantico di Dvorah è scritto là. Un vestito speciale che si chiama il vestito di Az, il vestito del canto. Qualche anno fa mi ha fatto lezione su di questo. Però questo vestito dei miei maestri Kadosh Baruch Hu l'ha tolta. E perché l'ha tolta? Perché loro hanno ucciso tanti ebrei e questo vestito fu tinto con tante sangue, 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 sangue. E quando arriverà il Mashiach, HaKadosh Baruch Hu, metterò questo vestito. E cioè io adesso mi vendicherò. E quando vendicherò, tutto il sangue andrà via e sarà scritto su questo vestito l'ultima canzone. La canzone che noi canteremo quando arriverò Mashiach, Bimera, Beyamenu, Amen. E questo tzaddikim è la bellezza, questo vestito anche dei maestri, perché inizia con Az. Az è uno su sette. Perché uno su sette? Perché sette rappresenta la gematria. Az, la Alef è uno, la Zain è sette, sì? Perché sette rappresenta la natura, sì, questo mondo sono 7 giorni, cicli di 7 giorni, anno sabbatico, 7 anni, anno giubileo, sette volte, 7 anni, Sfirat HaOmer, sette, tutto sette, sette. La donna del Nidà, sette, per andare al Migve, tutto sette, sette, sette. E chi ci sta sopra questo setto? HaKadosh Baruch Hu. Anche di Kippur, quando il Kohen Gadol va dentro e puzza il sangue, come spuzza il sangue? Uno sopra e sotto sotto. Per dire che sotto le sette tutto c'è una chiamata di Hashem che è sopra. E questo noi stiamo aspettando per questo vestito, comunque perché il sangue. C'è scritto che quando Moshe Rabbeinu, HaKadosh Baruch Hu, appare a Moshe Rabbeinu il roveto, Moshe chiede una domanda molto strana a HaKadosh Baruch Hu. Dice HaKadosh Baruch Hu, quando il popolo mi chiederà qual è il tuo nome, che devo dire a loro? Adesso questa è una domanda strana. Perché una domanda strana? Perché uno, che ci importa qual è il nome? E secondo, non abbiamo visto che il popolo mai ha chiesto a Moshe qual è il suo nome. Non abbiamo visto. Moshe ha detto, io andrò al popolo e loro mi chiederanno. C'è scritto che quando Moshe Rabbeinu è arrivato, così dice il Midrash almeno, e ha detto: io sono venuto per salvare voi, nessuno ha chiesto il nome. La sola cosa che hanno chiesto, sono andato a. C'era una signora anziana, lei sapeva tutti i segreti, come si chiamava Serach Bat Asher, Zvula, sì, la figlia di Asher, nipote di Jacob. Ha detto: l'anziana, Serach, Serach, è venuto Moshe Rabbeinu, Dio ha detto che è venuto a salvare il popolo ebraico, che dici, dobbiamo crederci o no? Detto, lui che parole ha detto? Ha detto Pakot Pakadeti? Sì, ha detto, va bene, sì, così lui è Mashiach. Perché? Perché chi deve salvare il popolo d'Egitto deve dire le parole Pakot Pakadeti. E lui ha detto qual è il nome del creatore, come si chiama, non si chiama. Qual è questa discussione? Qual è questo volere di capire qual è il nome di Hashem? Fa parentesi, per capire questa. Rabbeinu Bechai dice, loro il sangue che hanno messo sulla stipidi, che forma hanno messo? Se questo è sangue, come non l'hanno messo? Così? Random. C'è chi dice no. C'è chi dice hanno scritto il nome di Hashem sulle stipidi. Hanno scritto Yud, che era affiancato, Hei, destra, Vav sopra, Hei sinistra. Yud che Vav che. Invece c'è chi dice no. Hanno scritto tre altre lettere, la Yud, l'Alef, sì, e un'altra Yud. E c'è chi dice no? Hanno scritto la Yud, la Vav e la Yud, perché 2 Yud sono 20, va 26. Da dove le maestre dedurranno che hanno scritto lettere? Perché c'è scritto, e questo sangue Ayale Ot, sarà Ot. La parola Ot in ebraico si può tradurre come segno, se questo sangue sarà un segno per sapere chi è ebreo o no. Però la parola Ot ha anche un'altra traduzione, la parola Ot viene dalla parola lettera in ebraico. Quindi sì, questo sangue è un segno, però qual è il formo di questo segno? È una lettera, Ot. Ho scritto lettere, sì, sulle stipide. Perché questi elettri? Liu, va, Liu, che sta succedendo? Si dicono che sempre quando c'è un esilio, quando ci sono sofferenze, è perché c'è un problema nella radice spirituale del mondo. Quando ci sono problemi, Hashem, nella spiritualità, nel mondo spirituale, questi provocano, Hashem, le sofferenze, le problemi, gli esili. Adesso, Kadosh Baruch, come sappiamo, ha tanti nomi. E ogni nome ha un concetto diverso. Moshe Rabbeinu era sicuro che il nome di HaKadosh Baruch Hu è Yud-Kei Vav-Kei, che il numero valorico di Yud-Kei Vav-Kei è 26. E noi sappiamo che ogni nome, ogni lettera, ogni luce ha 10 luci, perché ogni luce è fatto di 10, che sono le 10 Sefirot, che sono anche le 5 Chasadim, le 5 Gvurot, sono cose alte. Comunque dobbiamo sapere che si moltiplica per 10. Quindi sì, il problema è il nome 26 e si moltiplica per 10 sono 260. E detto Moshe Rabbeinu, se io vado a dire al popolo che adesso dopo 210 anni si deve uscire da Egitto, loro mi diranno scusa, il suo nome, il problema spirituale è dove sta, in quale radice? Yud-Kei Vav-Kei è 26, 26 per 10 sono 260. Dobbiamo rimanere qui 50 anni di più. E per questo quando Moshe Rabbeinu chiede a Kadosh Baruch qual è il tuo nome, non è che lui la chiede perché ha paura che il proprio bambino chiede, perché Moshe non capisce anche lui come dopo 210 anni la storia è terminata. Sì, il problema è la spiritualità, è il nome di Hashem, è la rivelazione di Hashem. E tu, no, no, c'è un altro nome, tu non conosci ancora. Si chiama Eye. Eye 21. 21 per 10, 210. Adesso il numero valorico della parola è quanto è 21. E adesso possiamo capire perché si deve mettere stipidi, sangue sulla stipidi, Avraham, Yitzchak, Yaakov. Perché l'acronimo dei patriarchi va 21. La Aleph è 1 di Avraham, la Yud di Yitzchak 10, la Yud di Yaakov un altro 10, sono 21. Quindi il 21 del sangue delle stipidi sta relazionato a Avraham, Yitzchak, Yaakov. Però non solo questo nome che è Aleph Kei Yud Kei. Noi sappiamo che in ebraico ci sono due modi, tre modi di scrivere il nome. Uno dei modi di scrivere è Baribua. Per esempio, come che ci si fa Nachman, no? Cioè, conoscete Breslev, loro fanno Nachman Neumann. Come scrivono Nachman? Nachman. Ossia, scrivono ogni lettera due volte, tre volte. La prima lettera una volta. Dopo una volta con la seconda. Dopo una volta con la terza. Dopo una volta con la quarta. Se tu prendi la Gematria del nome che è nome per nome esce il sangue. Tzadikim, il sangue è il che viene dalla Binah, la Binah è la madre. La madre, lei partorisce, però per poter partorire che deve fare? C'è tanto sangue che esce, tanta tanta sangue che esce. È molto interessante che lo stesso sangue che esce quando lei partorisce, dopo, quando lei inizia a latare, questo sangue che diviene? Diviene latte. Ma dice, perché la donna che ha latta non ha ciclo? O a volte non ha ciclo, perché oggi già il mondo è un po' cambiato. Le donne non sono come che erano all'inizio, come che le uomini non sono. All'inizio una donna partoriva, 24 mesi, non c'era ciclo più. Dove va il sangue? Dice la Gemara, il sangue, il dam, diviene halav, diviene latte. Dire, maestri, il sangue. E quando tu metti il sangue sulle stipidi e che tu capisci che tutte le sofferenze, tutto il sangue che hai perso, tutta la difficoltà, questo sangue delle bambine, come dice la Esnaim, la Torah, è solo perché la madre deve partorire. E per questo quando lui chiede a Kadosh Baruch qual è il nome, lui dice chi è, non è messo, rappresenta la madre. Ovvio che Kadosh Baruch non c'è né padre né madre, Chas v'shalom, mai pensare cose così, Kadosh Baruch non c'è niente, però comunque è l'atteggiamento, diciamo, il comportamento. E questo tzaddikim è il patto della sangue. Noi sappiamo che il popolo ebraico deve fare un patto di sangue, anche la Milà è un patto di sangue, però questo sangue, che è il patto della Milà, abbiamo avuto oggi un bel brit, abbiamo avuto oggi, quando tu vedi il bambino che fa uscire il sangue e lui piange, 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 e dice che sta succedendo. Questo sangue è la patto della nascita. Questo sangue è un segno che qui deve arrivare una cosa pura, una cosa nu nuova. E questo tzedichin fa parte anche della Nidà, Anche le tante cose, c'è tanta, tanta di approfondire qui con le lettere. Anche mikve viene dal nome Ekea, anche la parola mikve viene dalla parola Ekea. E per questo è nel mikve quanto litri di acqua si mette? Si mette 40 seah, che 40 è latte. Ossia tu la sangue la puoi trasformare a latte attraverso il mikve. E questo tzadikim sono le mitzvot che Kadosh Baruch Hu ci ha dato a noi. E per questo noi dobbiamo sapere, abbiamo l'obbligo di cercare Hashem, ma non solo di cercare, di capire il cammino che dobbiamo portare e andare avanti. E questo dice, maestri, se tu non sai qual è il cammino che deve camminare, devi vedere le cammini delle tue avi, vedi lo che ha fatto Abraham, vedi lo che ha fatto Yitzhak, vedi lo che ha fatto Jacob, vedi il cammino che loro hanno camminato. Tutte le loro sofferenze ne ha portato solo la salvazione. E questo tzadikim è Pesach, Pesach è capire questa luce gigante che viene che da dentro l'oscurità, da dentro del sangue delle stipini, da dentro le sofferenze, da là viene questa luce immensa. Tzadikim, siamo in epoca speciale, dovete sapere che le tempistiche sono cambiate. 100 anni fa, 200 anni fa, era slow motion, non siamo più slow motion, siamo proprio arrivando al punto dove stiamo arrivando là. E voi dovete sapere, ci sarà un momento che il Mashiach arriverà, un momento, e uno dice, come ho perso, ai ai, perché una volta che il Mashiach viene non puoi cambiare niente. Quindi dice, ai ai ai, non pensavo domani, pensavo abbiamo ancora qualche anno, Tzadikim, forse è domani. Non aspettare gli anni, né niente. Stiamo qui, siamo là, stiamo arrivando tutti i segni, tutto quanto. Tutto stiamo arrivando, Be'ezrat Hashem, a questa luce. Questa luce, però ricordate sempre, per ricevere la luce, la luna deve scegliere che vuole camminare attraverso il sole. Se noi cerchiamo e sceglieremo di iniziare a camminare attraverso il sole, attraverso la scena, non sappiamo come il cammino, però iniziamo a volere camminare. Da là arriverà la salvazione, Be'ezrat Hashem Yitbarach, che avremo un Be'sorot Tovot, che Be'ezrat Hashem protegge a tutti i nostri Hayalim, tutto il nostro popolo, tutto Am Israele. Possiamo vedere tanti miracoli. Noi le miracoli di Purim la vediamo dentro la natura. Adesso arriva il tempo per le miracoli di Nisan, i miracoli che sono fuori dalla natura, insieme con Mashiach Tzidkenu, vi meravi a meno, amen, Shabbat Shalom.